radio didattica. Contenitore multimediale di approfondimenti formativi.
Insegnamento di metodologie avanzate in chimica farmaceutica. Professor Moro, corso di laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche, Facoltà di Farmacia, Università di Padova.
Benvenuti a Radio Didattica, il supporto online alla preparazione degli esami realizzato da Radio Bue. Oggi in studio con noi c'è il professor Stefano Moro, docente di metodologie avanzate in chimica farmaceutica, che ci aiuterà a preparare un supporto audio dedicato agli studenti di chimica e tecnologia farmaceutica. Buonasera professore.
Grazie Patrick, buonasera a te, buonasera a tutti voi.
Tra i vari contenuti che stiamo preparando per questa sessione invernale dell'esame, volevamo partire da una premessa metodologica, cioè seguire il professore in alcune sue riflessioni per legare i concetti appresi in questi mesi di lezione e puntualizzare su dei punti che il professore riteneva fondamentali, che quindi diventano fondamentali anche per lo svolgimento dell'esame.
Ho intitolato questa mia breve riflessione logica e struttura molecolare, cercando in un qualche modo di correlare il concetto appunto che all'interno di ogni rappresentazione molecolare esista una sorta di logica che ci permette, una volta in un qualche modo analizzata e in qualche modo interpretata, stabilire a ritroso se ci sono informazioni decodificabili che ci permettono di trasformare una struttura molecolare qualunque in un oggetto che poi possa avere una rilevanza di natura terapeutica e farmacologica. Lo scopo ovviamente di questo corso dovrebbe essere proprio quello di codificare se e quali regole madre natura ha deciso di utilizzare per trasformare un composto chimico qualunque in un farmaco, e quindi la mia riflessione verterà proprio in questo. Esiste una logica, quindi una serie di regole con cui possiamo pensare al concetto di farmaco e tradurlo poi ovviamente in una codifica strutturale, come siamo abituati da chimici a fare. Comincerei subito a fare una piccola considerazione sul fatto appunto che ogni struttura molecolare ha in un qualche modo codificato al suo interno una serie effettivamente di proprietà che sono poi in un qualche modo traducibile sia da un punto di vista grafico sia da un punto di vista numerico. Lo scopo principale effettivamente di questo corso è di capire in che modo i tratti grafici e i connotati numerici possono poi tradursi in quello che genericamente noi chiamiamo appunto farmaco. E vorrei fare subito un esempio molto concreto, mi riferisco in particolare ai ragazzi che avranno sicuramente già sotto mano il testo del compito, facendo uno specifico riferimento proprio al primo composto che effettivamente dovranno in un qualche modo prendere in considerazione, che è appunto codificato con la sigla CCT018159. Farei una piccola premessa ovviamente sul filo conduttore ovviamente della verifica, una premessa più di natura generale farmacologica, ricordando che il tema ovviamente che i ragazzi si ritroveranno quest'anno ad affrontare ha a che vedere con un enzima molto particolare e molto importante, rilevante da un punto di vista non solo terapeutico ma anche nella fisiologia ovviamente di qualunque sistema cellulare, ovvero sia un enzima che ha la caratteristica di mantenere nella appropriata corretta conformazione una serie di strutture proteiche che sono assolutamente rilevanti per mantenere ovviamente la buona qualità della vita cellulare. Questo enzima viene chiamato appunto HSP90 e nello specifico noi ci occuperemo di una piccola porzione ovviamente di questo enzima, il suo dominio N-terminale, che ha la peculiarità di riconoscere in maniera specifica un cofattore molto importante quale l'ATP, e dal cui ovviamente dalla cui idrolisi nasce effettivamente a cascata una serie di eventi che consentono appunto la funzionalità dell'enzima stesso e nel mantenere effettivamente la struttura tridimensionale di altre proteine che vengono appunto definite proteine clienti di HSP90. Come possiamo immaginare, data appunto la rilevanza ovviamente di questo enzima nel mantenere la corretta omeostasi cellulare, il corretto funzionamento cellulare, una sua alterata funzione o eventualmente una sua overabbondanza, una sovrabbondanza a livello cellulare può essere effettivamente un indice di una alterata funzionalità dell'apparato cellulare stesso, e quindi diventa effettivamente importante stabilire in quali cause, in quali momenti questo enzima in una sua aberrata concentrazione o aberrata funzionalità possa essere rilevante per l'instaurarsi o il propagarsi di alcune patologie, quali per esempio, come è noto ad oggi, patologie di tipo oncologiche o ovviamente relative al sistema nervoso centrale, quali la neurodegenerazione. In un qualche modo diventa interessante stabilire che una competizione ovviamente al sito di riconoscimento dell'ATP da parte ovviamente di altre strutture molecolari, nel nostro caso specifico probabilmente strutture molecolari che possono anche essere riconducibili in termini di proprietà a potenziali farmaci, possono avere una ricaduta terapeutica rilevante. E vi dicevo, farei subito riferimento, per ritornare all'argomento, diciamo al punto fondamentale della nostra discussione oggi, che è il rapporto tra la logica e la struttura molecolare, farei subito una considerazione sul primo dei composti che dicevo, appunto il CCT018159, in quanto, come possibile vedere, questo composto presenta effettivamente un'attività di natura ovviamente inibitoria a livello del sito ATP-asico dell'HSP90, lo si denota effettivamente dal valore di C50 che troviamo riportato pari a 0,28, e come si può vedere questa attività enzimatica ha anche una sua ripercussione poi anche a livello cellulare, in quanto effettivamente viene anche riportato in parallelo il valore di inibizione della crescita cellulare di una particolare linea tumorale. Come si può vedere, effettivamente i due valori numerici che noi annotiamo sono diversi. Ora è interessante stabilire se esiste una relazione primaria tra la diversità numerica che questi due saggi ovviamente presentano e effettivamente la struttura chimica che noi possiamo assegnare ovviamente a questo composto. C'è una ragione per cui effettivamente uno stesso composto può effettivamente manifestare due diversi tipi di comportamento in funzione della natura del saggio che andiamo effettivamente ad analizzare? Esiste effettivamente una sorta di codifica che, da un punto di vista ovviamente delle proprietà associate a questo composto, che ci permettano ovviamente di analizzare questa apparente discrepanza? Vorrei appunto, ecco, porre questo quesito come suggerimento ovviamente ai ragazzi, in quanto dovrebbero avere effettivamente nel corso di questo nostro percorso didattico insieme avere in qualche modo accumulato una serie di strumenti che ci permettano effettivamente di fare almeno una considerazione preliminare su questo problema. Come mai effettivamente lo stesso composto chimico, che presenta quindi la stessa rappresentazione molecolare, possa avere in due saggi differenti, che ovviamente fanno riferimento comunque alla stessa proteina bersaglio, due comportamenti da un punto di vista ovviamente sperimentale diverso? Esiste una codifica da un punto di vista delle proprietà associate ovviamente a questa struttura molecolare che ci permetterebbe di anticipare questa differenza in termini numerici in questi due differenti saggi? Io direi che effettivamente un'analisi accurata della struttura molecolare e soprattutto del rapporto che questa struttura molecolare ha nel confronto ovviamente del suo bersaglio e soprattutto ancora una volta della collocazione in cui effettivamente il bersaglio viene a trovarsi, potrebbe effettivamente portare ad una considerazione appunto logica tra proprietà della struttura e comportamento della struttura stessa. Sulla base appunto di questa codifica, che io chiamo appunto codifica chimica, utilizzata per ovviamente analizzare le rappresentazioni chimiche, mi farebbe ancora piacere sottolineare il fatto che ogni struttura molecolare che ovviamente analizziamo può essere in un qualche modo decomposta, frammentata in una serie di ovviamente sottostrutture più semplici, ognuna delle quali contribuisce poi al valore complessivo totale delle proprietà ovviamente associate alla struttura molecolare stessa. L'idea di poter frammentare in maniera intelligente strutture molecolari complesse in ovviamente unità più piccole, ma che siano in un qualche modo, chiamerei, portatori sani di attività terapeutica, diventa per noi uno degli obiettivi più interessanti. E ancora una volta, ecco, faccio particolare riferimento alla struttura che stiamo analizzando per cominciare a fare questo tentativo di frammentazione intelligente e cercare cercare di analizzare quali siano effettivamente in ognuno di questi frammenti le proprietà chimico-fisiche che ognuno di queste porta con sé e poi va a sommare nella struttura complessiva, ovviamente, del composto chimico che stiamo analizzando. Esiste effettivamente un contributo univoco associato ad ognuno di questi frammenti molecolari? Esiste una sorta di gerarchia con cui Madre Natura ha pensato di associare effettivamente questa proprietà ad ognuno di questi frammenti, la cui composizione porterà poi alla attività terapeutica che stiamo osservando? Esiste effettivamente un modo per associare la proprietà e le proprietà associate a questi frammenti poi e ricondurla alla proprietà complessiva della struttura molecolare che stiamo considerando? Questa considerazione, ecco, vorrei che venisse in un qualche modo così portata con sé dai ragazzi nel momento in cui vanno ad analizzare le proprietà dei vari composti chimici che stiamo analizzando, ovvero sia avere la capacità di poterli frammentare idealmente in subunità più piccole, ad analizzarne le proprietà e a capire effettivamente se ognuna di queste subunità può avere e in che modo un contributo alla proprietà generale della molecola stessa. E apro una parentesi immediatamente su questo fatto, perché la capacità di frammentare strutture molecolari in subunità più semplici ci potrebbe anche in un qualche modo portare a fare una comparazione interessante sulla apparente diversità tra la struttura molecolare di questi inibitori che stiamo studiando ed effettivamente il cofattore naturale che Madre Natura ha pensato di utilizzare per esplicare effettivamente l'attività biochimica associata a questo particolare enzima come XP90. Come vi anticipavo, il cofattore naturale è effettivamente la molecola dell'ATP che, come diciamo ogni buon cultore della materia sa, strutturalmente diversa effettivamente dalla struttura molecolare degli inibitori che stiamo proponendo in questa verifica. Ora la domanda è: com'è possibile che strutture molecolari così diverse tra di loro siano in grado effettivamente di competere, quindi di avere un'azione competitiva a livello di un medesimo sito di riconoscimento? Esiste in realtà una capacità di decodificare il processo di riconoscimento a prescindere dall'apparente diversità molecolare? Esiste cioè un minimo comune denominatore che garantisce il riconoscimento anche se in maniera più semplificata le due strutture molecolari sembrano così diverse? L'analisi dei frammenti e l'analisi delle proprietà associate a questi frammenti potrebbe essere un modo per decifrare in maniera intelligente questo apparente paradosso, ovvero che strutture molto diverse tra di loro siano in realtà in grado di riconoscere in maniera simile, ovviamente, contesti proteici identici. E questo ovviamente ci permette anche poi di aprire alcuni scenari nel momento in cui andiamo a comparare le strutture molecolari, ovviamente, di diversi inibitori tra di loro. Non è fortunatamente questo il caso, perché le tre strutture molecolari associate ai tre inibitori che fanno ovviamente parte della verifica sono strutturalmente relativamente simili, però ovviamente la capacità di frammentare in maniera intelligente, di analizzare le proprietà di questi singoli frammenti, sono sicuro porterà ovviamente i miei studenti in un qualche modo ad analizzare in maniera molto molto più snella e molto molto più obiettiva la diversità molecolare associata ad esso, e correlare proprio questa diversità molecolare ai valori di attività sia a livello enzimatico sia a livello cellulare, che poi ovviamente, come potete immaginare, rappresentano poi la finalità primaria ovviamente del nostro lavoro. Mi farebbe quindi particolare piacere che ci fosse la possibilità, nel tentare di analizzare la diversità ovviamente di attività osservata sperimentalmente per questi tre inibitori di XP90, che l'attenzione fosse rivolta proprio a come questa attività non sia altro che una ricaduta, no, di diversi frammenti che, portando con sé diverse proprietà, poi vanno a modulare l'evento macroscopico che per noi appunto l'osservazione dell'attività osservata. Ancora una volta l'analisi ovviamente delle diversità strutturali associate ovviamente alle proprietà chimiche possono essere, come dicevo, ricondotte ad una serie di regole guida che possono poi esserci utili per l'analisi ovviamente comparativa di strutture molecolari tra di loro. Mi fermerei, diciamo, per il momento qui, augurando in bocca al lupo ovviamente a tutti i ragazzi che hanno ovviamente seguito con me questo percorso didattico quest'anno, sperando ovviamente che questa mia introduzione generale alle verifiche che li aspetta, insomma, sia stata utile.
Sono convinto che per loro sarà utile. Mi permetto di chiederti una piccola sintesi, perché, diciamo, da non cultore della materia mi sembra di aver afferrato, insomma, che la parola chiave forse anche per affrontare questo compito sia il concetto, mi sembra di aver capito, questo concetto del frammentare, cioè del riuscire a lavorare con unità più semplici in modo poi da riuscire a capire il problema più complesso, no?
Sicuramente, Patrick, questo è un approccio alla, diciamo, al problema che nel momento in cui soprattutto uno si trova di fronte a una struttura molecolare ad elevata complessità può essere utile per poter in un qualche modo stabilire se e come unità più piccole possono essere in un qualche modo, come le chiamo scherzosamente io, portatori sani ovviamente di attività terapeutica. Il concetto del frammento molecolare, della composizione dei frammenti molecolari a generare unità più complesse rappresenta effettivamente una metodologia, un approccio per poter effettivamente districarsi nella complessità ovviamente delle strutture molecolari.
Anch'io faccio un in bocca al lupo agli studenti, a detta, insomma, sentendo il professore sembra che sarà, insomma, una cosa molto facile questo compito, per cui, o meglio, per cui siete preparati e per cui siete stati portati ad avere la preparazione giusta, e quindi auguro anch'io a tutti un in bocca al lupo.
Stai ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.